Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Ebbene, quando si sta con Gesù e con la Madonna si sta sempre bene. Mi raccomando, se fate i birichini, se pensate di stare in peccato, pensate di aver offeso Gesù, correte subito alla confessione e il Dio vi farà ancora più belli di prima, vi ridona la grazia. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, stavo leggendo dalla dottrina spiegata da Padre Dolindo Ruotolo alla quarta istruzione. Stavamo vedendo chi è Dio. Passiamo per Roma, perché adesso è imminente la solennità del corpo e il sangue di Gesù. Passiamo all'ultima istruzione, la 18ª istruzione, il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. Vediamo e sentiamo cosa dice Padre Dolindo. L'istituzione della Santissima Eucarestia nell'ultima cena. Un padre affettuosissimo è presso a morire, i suoi figli sono tutti intorno al suo letto, piangono, pensando che fra pochi momenti non ascolteranno più quella voce piena di amore e di bontà. Le lacrime, i sospiri non sono sufficienti a fermare il cammino della morte e il padre pensa di dare loro almeno un suo ricordo, affinché viva la memoria di quest'ultimo momento d'amore. Il padre prende il crocifisso, lo stringe fra le mani, lo bacia, se lo pone sul cuore più volte, poi dice al suo primo figliuolo: questo te lo conserverai tu, e quando lo bacerai ti ricorderai che io vi ho impresso gli ultimi baci prima di morire. Poi si rivolge al secondo figliuolo e gli dà una statuetta della Madonna, imprimendovi sopra i medesimi baci, dicendo le stesse parole. A tutti dà un ricordo sul quale pone come suggello il suo amore e la sua pietà. Poi reclina il capo e vola in paradiso. È morto, il suo corpo è sul letto, immobile, i figli lo chiamano, ma il padre non risponde più. E poi portano il corpo al cimitero. Gli oggetti che il papà ha lasciato hanno acquistato un novello valore, un novello significato. Esternamente sono sempre gli stessi, ma il bacio del papà li ha resi come l'eco del suo ultimo amore. Quel padre non poteva lasciare di sé che un ricordo, ma Gesù Cristo ha potuto lasciarci molto di più. Era la vigilia dei suoi grandi dolori e della sua morte. Ed avendo amati quelli che erano con lui nel mondo, li amò fino all'ultimo. Io non vi lascerò orfani, aveva loro detto, io sarò con voi sino alla consumazione dei tempi. E mantenne la sua promessa proprio in questo giorno da lui tanto desiderato, perché doveva essere il giorno più bello dell'umanità, perché doveva essere il giorno del suo amore sublime. Egli prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi cari dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Similmente prese il calice col vino, lo benedisse e lo distribuì ai suoi dicendo: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue che per voi si sparge in remissione dei peccati. Poi diede uno sguardo all'intorno e con una terza parola donò ad essi il medesimo potere: voi farete lo stesso in memoria di me. Furono parole onnipotenti, le quali fecero, dirò così, tremare di sacro orrore la povera sostanza del pane e del vino e la fecero sparire per dar luogo alla sostanza del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Furono parole onnipotenti che produssero quello che significavano e sostituirono la povertà medesima degli apostoli con la divina autorità e li costituirono sacerdoti di Gesù e come portavoce perenne di questa parola onnipotente. Così, quando un re trova seduto un povero uomo sopra una sedia e ne vuole prendere il posto, non deve dire altro che una parola: questo è il mio posto. Egli dice, e subito il povero uomo si alza e va via. Se vuole comunicare ad altri la sua autorità, non deve dire che una parola. Fa questo come se fossi io stesso, in memoria di me, ricordandoti che non sei tu che operi, ma che sono io. Gli apostoli mangiarono di quel pane celeste e ricevettero allora stesso Gesù. Bevvero di quel calice salutare e furono come inondati col suo sangue preziosissimo. Gesù stava ancora al suo posto, ma come sole fulgente, pieno di calore e di vita. Era penetrato tutto intero in ciascuno dei suoi cari apostoli e persino era penetrato nel perfido Giuda. Quale sublime e ammirabile mistero, il quale è tanto oscuro in apparenza ed è non di meno tanto pieno di vita che l'umanità intera lo ha costantemente adorato in 20 secoli, senza dubitarne mai. È tanto incomprensibile stando a quello che ci manifestano i sensi, eppure la vita divina di Gesù in questo mirabile sacramento si è fatta sentire tanto fortemente che le più grandi menti si sono curvate in profonda adorazione innanzi alla piccola ostia consacrata e vi hanno provato i momenti più belli di pace e di raccoglimento. L'illusione non avrebbe potuto produrre questi frutti. In tutti i secoli l'uomo non avrebbe creduto a un mistero tanto difficile se non fosse stata una realtà. Anche nella propria casa si avverte la presenza del Padre, quantunque non lo si veda con gli occhi, quantunque sia chiuso nella sua stanza. Dopo che è morto non si può sostituire con l'illusione quell'alito di vita che gli porta in casa e tantomeno si può supporre che gli sia come nascosto in un ricordo suo semplicemente. Solo i figli disamorati e materiali non si occupano della presenza del Padre e solo quelli che sono lontani da Gesù Cristo non l'adorano nella Santissima Eucaristia. Gesù Cristo ha voluto darsi all'umanità interamente. Questa misericordiosa dedizione importa un circolo chiuso, dirò così, cioè prima una discesa, poi un elevamento. Nella medesima maniera, chi vuole rilevare uno che è caduto, prima si abbassa con lui e poi risale. Gesù, dall'eterna gloria del cielo, è disceso sulla terra e si è fatto uomo. Dall'umanità è passato nell'ostia e si è nascosto. Da questo nascondimento passa nel nostro cuore e si annulla quasi. Dai nostri cuori ripassa nel cielo elevandoci con sé. È il concetto che San Tommaso d'Aquino ha mirabilmente sviluppato nei suoi inni a Gesù sacramentato. Quello che dice la fede attorno al mistero della Santissima Eucaristia. Sentite. Prima di spiegarvi la verità e la logica di questo ammirabile sacramento, è necessario esporvi tutto quello che intorno ad esso ci dice la fede. Primo, questo sacramento è istituito in modo permanente, di modo che non sussiste solo mentre si amministra, ma perdura finché non sono alterate le specie sacramentali sotto delle quali Gesù Cristo si nasconde. Egli per conseguenza rimane prigioniero d'amore sulla terra e nella sua misericordia ci fa compagnia dal santo tabernacolo dove è rinchiuso, ci vigila da vicino come una madre affettuosa, ci aspetta per ricevere le nostre visite, per conversare con noi. Secondo, con le parole della consacrazione, la sostanza del pane si transostanzia nella sostanza del corpo di Gesù Cristo e la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue prezioso. Rimangono però gli accidenti del pane e del vino, ossia le apparenze, il peso, il colore, l'odore, il sapore, la quantità, eccetera, in modo che gli occhi scorgono le apparenze di pane e di vino, là dove non vi è più né il pane né il vino. Quando vi vedete un pezzo di legno pietrificato, ci giurereste che è legno, il colore, la forma, la venatura, tutto vi è conservato come il legno, eppure la sostanza è diversa, non è più legno, ma è marmo. E se, terzo, essendo Gesù gloriosamente vivente nel cielo, il suo corpo è unito al sangue, all'anima e alla divinità. Il sangue è unito al corpo, all'anima e alla divinità. Quindi, tanto sotto la specie del pane, quanto sotto quella del vino, vi è per concomitanza Gesù Cristo tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. Quarto, siccome Gesù Cristo come Dio è la seconda persona della Santissima Trinità e non può stare separato dal Padre e dallo Spirito Santo, così nell'Eucarestia, per circumsessione, come dicono i teologi, c'è tutta la Santissima Trinità. Gesù Cristo è presente in quel sacramento direttamente per noi. Il Padre e lo Spirito Santo stanno con Lui e, per farvi intendere, siedono con Lui. Quinto, Gesù Cristo sta tutto intero in ciascuna ostia consacrata e sta tutto intero in ciascuna parte di ostia consacrata, in modo che Egli sta sacramentalmente e a modo di sostanza in tutte le chiese del mondo dove si conserva l'Eucaristia. Egli viene in tutte le anime che lo ricevono, anche contemporaneamente, e ci viene tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. Se si spezza un'ostia in due, Gesù non si spezza e non si divide, ma sta ugualmente nelle due parti divise. Sesto, appena le specie sacramentali sono mutate o alterate da una causa esterna, Gesù Cristo non vive più nell'Eucaristia, egli qui, entrando in noi, vi rimane finché la particella non è stata guastata nello stomaco, finché le specie non si sono alterate in modo che non possono più dirsi accidenti di pane. Parimenti, nella Santa Custodia, se l'umidità o il lungo periodo di tempo corrompono le specie, Gesù non vi rimane più, perché la sua presenza sacramentale è un nuovo suo modo di essere legato, dirò così, agli accidenti sotto i quali si cela. State a sentire. Io sto sopra un palco e vi predico. Voi mi vedete evidentemente. La mia presenza qui è legata all'esistenza di questo palco, quantunque esso non abbia con me che una relazione accidentale. Se il sagrestano toglie il palco, voi non mi vedete più qui sopra. E la mia presenza in questo modo di essere è naturalmente cessata, benché non sia finita la mia esistenza altrove. Gli accidenti del pane e del vino sono la condizione esterna e sensibile del modo di essere sacramentale nel quale Gesù si riduce per nostro amore. Quando essi si alterano, Gesù non vi rimane più. Settimo, basta ricevere le specie sacramentali per ricevere Gesù. Egli quindi penetra tanto nel cuore dei giusti quanto in quello dei peccatori, benché questi ultimi, ricevendolo con l'anima macchiata, commettano un orribile sacrilegio e, come dice San Paolo, mangino il proprio giudizio e la propria condanna. Ottavo, Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia si è lasciato come cibo e come bevanda degli uomini, non di altri e neppure degli angeli. Se un animale per conseguenza mangiasse un'ostia consacrata, bisogna dire che nel medesimo istante svanirebbe la presenza reale di Gesù, perché il pane eucaristico non è dato agli animali. Nono, la materia valida della Santissima Eucaristia è il pane fatto con farina di grano e il vino ricavato dall'uva. Nella Chiesa latina il pane è azimo, cioè la pasta è fatta senza lievito, perché Gesù nell'ultima cena consacrò col pane asimo l'ostia, non è altro che una piccola sfoglia di pane asimo. Nella chiesa greca si consacra col pane fermentato, il quale non è ridotto alla forma dell'ostia, ma è tagliato in piccoli pezzi quadrati. Se il pane non è di farina di grano e il vino non è fatto dall'uva, la consacrazione non produce nulla, perché quelli sono gli elementi del divino fenomeno. Voi non potreste ottenere l'esplosione di una cartuccia mettendoci dentro una polvere nera qualunque e non già la polvere da sparo. La formula del sacramento dell'Eucaristia sono le parole della consacrazione, parole che il sacerdote pronuncia come rappresentante di Gesù Cristo. Per conseguenza è Gesù stesso che dice per bocca del sacerdote: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Egli solo può pronunciare una parola tanto onnipotente da produrre il più grandioso dei miracoli. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Buono è il Signore verso tutti.
Buono è il Signore verso tutti.
La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque caduto.
Bambini cari, bisogna riflettere bene su questo che vi ho letto, che è veramente importantissimo. Ora passo a leggervi dei miracoli che il Signore ha fatto per dimostrare che Lui veramente è vive vero nella Santissima Eucaristia. Il miracolo di Bolsena. Nel 1263 un sacerdote, Don Pietro di Praga, si era recato a Bolsena per celebrare una messa sulla tomba di Santa Cristina, per chiedere a questa vergine martire del IV secolo di essere rafforzato nella fede, particolarmente nella presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento, sulla quale nutriva dei dubbi. Durante la celebrazione vide l'ostia consacrata arrossarsi e stillare sangue fino a macchiare il corporale, il pavimento e i gradini dell'altare. Al termine, accompagnato dai canonici del santuario e dai testimoni dell'evento straordinario, volle recarsi a Orvieto, dove dimorava temporaneamente il Papa Urbano IV. Don Pietro di Praga rivelò al pontefice i suoi dubbi e quanto era accaduto e ne ebbe la soluzione. Urbano IV inviò a Bolsena il vescovo di Orvieto insieme ad alcuni teologi, tra cui probabilmente San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. Poi, una volta accertata l'autenticità del fatto, il Papa stesso andò loro incontro in processione con una grande folla di fedeli per ricevere in ginocchio dal vescovo l'ostia del miracolo avvolta nei lini macchiati di sangue. Sempre processionalmente, con grande commozione di tutti, il pastore supremo si diresse nella cattedrale di Orvieto, dove, dopo averle mostrate al popolo, ripose le sacre specie nel tabernacolo, ordinando che lì venissero conservate. Storia della festa del Corpus Domini. Santa Giuliana di Cornellò, monaca agostiniana, nel 1208 ebbe più volte una visione. Durante l'adorazione eucaristica le appariva la luna piena che, pur nel suo splendore, mostrava di essere attraversata da un'incrinatura. In seguito il Signore le rivelò che la luna rappresentava la Chiesa universale del suo tempo e l'inclinatura indicava l'assenza nel calendario liturgico di una solennità che fosse tutta dedicata a esaltare il mistero della Santissima Eucaristia. Il messaggio celeste gli affidava al tempo stesso il compito di far conoscere al mondo i voleri divini e far sì che venissero attuati. Alla morte di Santa Giuliana, avvenuta nel 1258, la festa del Corpus Domini continuava ad essere celebrata unicamente in una sola chiesa, quella di San Martino a Liegi, Francia. La missione della Santa sembrava fallita, ma dopo alcuni anni, nel 1264, anche a seguito del miracolo eucaristico di Bolsena, il Papa Urbano IV estese la speciale solennità in onore dell'Augusto Memoriale lasciato da Cristo alla sua Chiesa. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Benedite opere tutte del Signore, il Signore.
Benedite opere tutte del Signore, il Signore.
Benedite sole luna il Signore.
Benedite sole luna il Signore.
Benedite stelle del cielo il Signore.
Benedite stelle del cielo il Signore.
Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore.
Bambini cari, nel settimanale di Padre Pio, la redazione ci ricorda due miracoli eucaristici che vi leggo volentieri. Il miracolo della mula. Dio ha operato tanti miracoli per confermare la fede nella presenza reale. Durante un dibattito tra Sant'Antonio di Padova e un eretico circa la presenza di Gesù nell'Eucaristia, l'eretico sfidò il santo a dimostrare con un miracolo la vera presenza di Cristo nell'ostia consacrata, promettendo che se ci fosse riuscito si sarebbe convertito alla retta dottrina. Spiegò poi il suo piano. Avrebbe tenuto chiusa la sua mula per alcuni giorni nella stalla senza darle da mangiare. Poi l'avrebbe portata in piazza di fronte alla gente, mettendole davanti della piada. Allo stesso tempo Sant'Antonio avrebbe dovuto mettere l'ostia di fronte alla mula. Se l'animale si fosse inginocchiato davanti alla particola, ignorando il cibo, si sarebbe convertito. Nel giorno convenuto il santo mostrò l'ostia alla mula e disse: «In virtù e in nome del Creatore che io, per quando ne sia indegno, tengo veramente fra le mani, ti dico animale e ti ordino di avvicinarti prontamente con umiltà e di prestargli la dovuta venerazione». E così avvenne. Il santo non fece a tempo a finire di pronunciare queste parole che la mula abbassò la testa e si inginocchiò davanti al sacramento del corpo di Cristo. Bambini cari, è persino un animale si inginocchia davanti all'Eucaristia. Ecco la grandiosità, la presenza vera e reale di Gesù nell'ostia. E poi c'è il miracolo delle luci. Il 28 gennaio 1772 il parroco di una chiesa di Paternò, Napoli, trovò aperto e violato il tabernacolo di essa e constatò con indescrivibile amarezza la scomparsa di due pissidi con le numerose ostie consacrate in esse contenute. I ladri avevano sotterrato le sacre specie qua e là in un campo. A lungo si cercarono, ma invano. Dopo un mese però iniziarono ad apparire nel cuore della notte molte fiammelle brillanti che illuminavano il campo vicino al paese. Si fecero ricerche più accurate, ma invano. Finalmente, la notte del 24 febbraio, fu vista una grande fiamma circondare un pagliaio entro il campo. Da sotto un pioppo partire una grande luce, in mezzo alla quale una colomba si alzò e ridiscese 3 o 4 volte e poi scomparve. Un sacerdote scavò in questo luogo ed ecco apparire una particola completamente intatta. Vennero poi alla luce altre 40 ostie e nelle notti seguenti altre luci indicarono dove erano sepolte le ostie che furono tutte ritrovate. Che bel miracolo ha fatto Gesù. Ecco, non ci credete? E adesso vi faccio credere davvero. Al posto delle ostie brillavano le luci. E altro che luci, Dio brilla in un modo straordinario e desidera venire nel nostro cuore per trovare riposo e amore. Dio è amore. No, e Dio non fa il male lo facciamo noi uomini. Dio è infinitamente buono e ci ama. E ringraziamolo, è bellissimo vivere con Gesù, con la grazia nel cuore. Raccomandiamoci alla Madonna ed ella ci darà la vera gioia. Attraverso la Madonna possiamo vedere Gesù, perché Gesù somiglia tutto alla mamma sua. E la mamma sua, che lo ama d'amore infinito, ci mostra Gesù. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!